Leggerò alcuni passi nella lettera di Paolo agli Efesini. Il primo si trova nel capitolo 1, nel verso 18, e poi passeremo al capitolo 2. Efesini 1:18 è uno dei versi nei quali si sviluppa una preghiera, la preghiera dell'Apostolo Paolo per i Filippesi, scusate, per gli Efesini, per la chiesa di Efeso. Questa preghiera proseguirà e diventerà ancora più forte nel capitolo 3, là dove metterà in evidenza la grandezza di una chiesa che sappia stare insieme per conoscere profondamente tutta la grandezza di Dio, l'altezza, la larghezza, la lunghezza, la profondità, queste quattro dimensioni dell'amore di Cristo. Ma qui nel verso 18 del primo capitolo lui prega che Dio illumini gli occhi del vostro cuore, o affinché Dio illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Sottolineate almeno visivamente la sua eredità. Di questo, con l'aiuto di Dio, parleremo questa sera, di questa eredità. Più avanti, nel capitolo 2 della lettera agli Efesini, sempre, nei versi da 11 a 22, è scritto di una meravigliosa unione di due realtà. I giudei, ovvero quella che è chiamata la nazione di cui Dio è il Signore, l'Eterno. Il popolo che Dio ha scelto per sua eredità, di questo parla un salmo, allodendo al popolo di Israele, i giudei e gli stranieri o i pagani, cioè noi, quelli che non veniamo dal giudaismo, uniti, due popoli uniti in un solo popolo, un nuovo popolo. E nel verso 14 dice che Cristo dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Era un muro di separazione tra gli ebrei e il resto del mondo. Quel muro è stato abbattuto ed è stato evidenziato dal fatto che alla morte del Signore Gesù sulla croce, la cortina che divideva due ambiti nel Tempio, tra il luogo santo e il luogo santissimo, è stata squarciata, lacerata da cima a fondo, determinando la libertà di ingresso nel luogo santissimo per ognuno. Ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel corpo di Cristo, cioè nella morte sulla croce, nel suo corpo terreno, la causa della inimicizia. Questo è un preambolo, è il contesto nel quale si muovono i versi che ora leggeremo e che insieme a Efesini 1:18 saranno il testo di questo messaggio. Leggiamo dal verso 19 al verso 22. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Sta parlando ai credenti di una chiesa. Questa sera sta parlando ai credenti di questa comunità o di quanti stiano ascoltando questo messaggio da credenti. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui, voi pure, entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito, con la S maiuscola, dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Fino a qui il testo. Fratelli, sorelle, io credo che ognuno di noi sarà ricordato come ministri dell'Evangelo per le cose che dice. E come le dice anche. E io non mi stancherò mai di ricordare a questa comunità che noi siamo diventati per grazia dei figli di Dio. Sapete, lasciatemelo dire con questo gesto delle mie dita, credo che sia la questione più delicata che cammina in mezzo a noi, che rappresenta in mezzo a noi una incertezza di fondo di alcuni. Noi siamo diventati per grazia. La grazia viene da Cristo Gesù, La grazia viene dalla sua morte sulla croce e per mezzo di qualcosa di nostro, che Dio ha messo in noi, peraltro, che è la fede, siamo diventati figli di Dio. E la parola che abbiamo davanti in questo testo che stiamo considerando ci spinge, pensate un po', a non fermarci a questo livello di cose conosciute, quelle cose conosciute che vengono messe lì e quasi dimenticate, ma non vissute pienamente, ma ci invita a osare di più, a spingerci oltre questa realtà. Abbiamo detto che noi non eravamo il popolo di Dio. I pagani seguivano altri dii, immaginari naturalmente, perché di Dio ne esiste uno solo, ma davano la loro vita, la loro adorazione, il loro culto, il loro modo di essere ad altre realtà, destinati quindi alla morte eterna, come dice la parola. Noi non siamo nati in Grecia o in quelle zone limitrofe, laddove poi arriverà il messaggio dell'Evangelo che porterà tramite l'Apostolo Paolo e altri suoi compagni di lotta spirituale nella predicazione dell'Evangelo, nei viaggi missionari, fino a quando arrivò a Roma con l'ultimo, col quarto viaggio missionario. Non siamo originari di quelle terre laddove l'idolatria si toccava con mano, ma se dessimo guardare cosa succedeva a Roma in quel tempo, beh, siamo in casa nostra. Noi non appartenevamo al popolo di Dio, al popolo verso il quale Dio ha fatto delle promesse, e le promesse di Dio sono sì e amen. E in particolare non ce ne sarà una che cadrà in relazione a chiunque, ma in particolare sto parlando del popolo che inizialmente è stato eletto come il popolo di Dio, al quale noi siamo stati uniti per mezzo di questa decisione di Dio nella pienezza dei tempi. Siamo diventati parte di questo popolo, ma siamo anche diventati concittadini di una nazione, come abbiamo letto, ho citato prima questo Salmo, questa nazione il cui Dio è l'Eterno. Cioè non avevamo nessun diritto di cittadinanza. Io so che qui ci sono alcuni nostri fratelli e sorelle che non sono di origine italiana e quindi hanno dovuto seguire tutto un iter per diventare cittadini italiani, e qualcuno forse ancora non c'è riuscito. Sappiamo quanto sia difficile, quanto sia richiesto dalla burocrazia, ma se si va in altri paesi non è così diverso nei riguardi di chi, come tanti noi italiani, sono andati all'estero negli anni prima e dopo la guerra, come ben sapete. Siamo diventati concittadini non di una nazione qualsiasi, non siamo diventati concittadini di Israele per capirci, siamo diventati concittadini di una nazione spirituale, il cui Dio è l'Eterno, è il Signore dei Signori, è il Dio vivente nei secoli dei secoli. E lui, no, non solo, Lui non ci considera più ospiti, non vedete questo crescendo? Non ci considera più ospiti, ma membri della sua famiglia, della famiglia di Dio. Non eravamo nessuno. Abbiamo fatto un balzo enorme, sempre per grazia, per arrivare a considerare questa realtà. Siamo diventati membri della famiglia di Dio. Pietre viventi, addirittura, sempre il nostro testo ce lo dice, di questo medesimo edificio spirituale che è la Chiesa, collocati uno a fianco all'altro. Una sopra l'altro, uno sotto l'altro, dipende qual è la posizione che preferiamo noi nella Chiesa. Più siamo sotto, più abbiamo altri sopra di noi che portano il loro peso, non è vero? Forse ambiremo tutti a stare in cima ed essere noi un peso per gli altri, ognuno al suo posto. Ma siamo diventati pietre, non di un edificio, ma pietre viventi dell'edificio spirituale che è la Chiesa. E per farci però scendere ancora di più in profondità. Ci parla di una famiglia. Quante famiglie ha il nostro Dio? Guardate qui. Una. Ci ha fatti diventare membri di una famiglia, la sua famiglia. Non ha costituito delle gerarchie con famiglie di secondo ordine, di terzo ordine, di quarto ordine, come avveniva con i piroscafi che portavano appunto coloro che emigravano negli Stati Uniti o in Australia. C'era la prima classe, la seconda classe, la terza classe, non so se c'era la quarta, forse qualcos'altro ancora dopo. C'è una famiglia di Dio e a quella famiglia ci ha uniti, in quella famiglia ci ha adottati, perché non vi siamo nati dentro, non eravamo un di cui di quella famiglia, ci ha fatti diventare. E se noi guardiamo in alto, fratelli e sorelle, e prendiamo anche respiriamo un po' più profondamente, dobbiamo ogni tanto dare un po' di ossigeno al nostro cervello, perché a volte va in apnea, si può dire. Guardiamo in alto e confidiamo nel Signore, perché questo lo siamo diventati, e oggi noi possiamo dire: noi ne facciamo parte della famiglia di Dio. Sapete, se voi girate un attimo questa parola, questa frase, ne viene fuori che se Dio ha dei familiari che compongono la sua famiglia, siamo noi, tutti credenti intendo, noi mi riferisco a chi è credente. Dio non ha altre famiglie che la Chiesa. Noi siamo stati inseriti nell'unica sua famiglia, ma vale anche l'altro aspetto. Non si è accontentato di avere miriadi di angeli a sua disposizione, allora e sempre. Ha desiderato avere comunione con noi. Siamo diventati parte di quella sua realtà. E questa non è una fiaba per bambini o una storiella per illusi, quelle storielle che hanno sempre il lieto fine. Beh, la storia del credente è una storia che spero non sia lieta solo alla fine, fra un po' ci tornerò su questo. Ma non sono storielle, non sono favole, non sono fiabe. Noi abbiamo una certezza e abbiamo anche allo stesso tempo una consapevolezza della difficoltà di intendere queste realtà spirituali. Per quale ragione, se no, l'Apostolo Paolo doveva pregare per i credenti di quella comunità? Per quale ragione all'Apostolo Paolo si aggiunge Cristo che prega per noi, che intercede per noi credenti? Perché è un fatto di una così alta spiritualità che richiede un'attenzione particolare di Dio per farcelo comprendere. E questa attenzione particolare è quella che l'Apostolo Paolo definisce una luce. Lui prega affinché Dio ci illumini gli occhi del cuore. Benedetta luce di Dio. Fratelli, spero che non arrivi il tempo nel quale, come lo dovremmo fare probabilmente tutti quanti noi con dei sacrifici per ridurre il tempo di illuminazione nelle nostre case, il consumo energetico, che non ci sia una costrizione a ridurre la luce dello Spirito di Dio dentro di noi, perché se mai ci dovessimo trovare in quella, non dovremmo guardare ad altri nella ricerca delle cause, ma sarebbero cause tutte quante nostre. Se togliamo di mezzo invece queste cause, questa preghiera andrà ad effetto e la luce dello Spirito di Dio illuminerà la nostra mente e il nostro cuore. Per farci comprendere questa grandezza di Dio, ovvero quale sia la ricchezza della eredità che ci riguarda in quanto figli di Dio, la ricchezza dell'eredità. Quando si parla di eredità, la testa va chissà dove. Fratelli, noi siamo dei figli. Siamo confermati in questa realtà dalla parola. La parola scritta che stiamo considerando ce lo dice. Ma siamo considerati, siamo anche confermati dallo Spirito di Dio che è dentro di noi. Abbiamo una doppia conferma. Lo Spirito di Dio insieme al nostro spirito. Lo dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani nel capitolo 8, nei versi da 15 a 17, dice che abbiamo ricevuto lo spirito di adozione. Quindi non è soltanto un'adozione formale, ma è un fatto spirituale. Siamo entrati nella famiglia di Dio, mediante il quale spirito di adozione gridiamo Abba, dicevano gli ebrei, e noi Padre. Gridiamo, si gridano le cose nelle quali si credono. Togliete di mezzo il grido della rabbia, ma queste affermazioni nei riguardi di Dio le possiamo fare perché ci crediamo. È lo Spirito nostro che grida in questa maniera. Lo Spirito stesso di Dio attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Ma davvero noi gridiamo in questa maniera? Per mezzo dello Spirito, l'esultanza dello Spirito di Dio che parla al Padre. E l'esultanza dello Spirito di Dio che è in noi e che ha contatto con la nostra realtà spirituale, con la nostra anima, col nostro spirito naturale, toccati, sui quali l'influenza dello Spirito Santo non può che avvenire se diamo libertà di farlo al Signore, se Lui ancora è il padrone della nostra esistenza. Ma fratelli, qui abbiamo a che fare, sorelle, abbiamo a che fare con questa eredità straordinaria, preziosa. Quando avviene il rilascio di un'eredità sul piano naturale? Quando un padre muore, ecco che scatta l'eredità per chi? Ragioniamo soprattutto chi è il beneficiario dell'eredità di una famiglia. Sono i figli. Sono i figli quelli che il padre riconosce come figli sul piano naturale e che quindi fanno parte del suo stato di famiglia e sono i figli che il padre ama. Cosa avviene sul piano spirituale? Avviene la medesima cosa, cioè Dio a chi lascia la sua eredità? A chi destina la sua preziosa eredità? Ai figli, a quei figli il cui spirito di Dio conferma, che attesta che lo sono, e i figli che Dio ama. E noi ci troviamo nel mezzo di tutto questo. E se noi non saltiamo sulla panca, fratelli e sorelle, sapete di chi è la colpa? Del predicatore. E forse occorrerebbe un predicatore che gridi. Ma fratelli, io vi esorto a non guardare le grida del predicatore, ma è lo Spirito di Dio che deve dentro di noi dire: è vero, io sono un figlio di Dio e dovrei esultare per mezzo di questo. Oh, questa beata eredità. Fratelli, questa è la nostra eredità spirituale. È un'eredità spirituale la nostra, è strettamente collegata alla morte di Gesù sulla croce, naturalmente. È un fatto che noi conosciamo. Quando avrà pieno effetto questa nostra eredità? Quando noi moriremo e poi risorgeremo. C'è di mezzo una morte del Cristo, ci sarà di mezzo la nostra morte. La piena eredità noi la vivremo nell'eternità con il Signore. Siamo a conoscenza di questo, vero? Ma fratelli e sorelle, noi non dobbiamo fermarci lì. Non è certamente la prima volta che lo sentiamo dire. C'è una eredità che sarà pienamente manifestata nell'eternità, quando saremo col Signore. E c'è una eredità che è stata a noi rilasciata fin da quando abbiamo aperto il cuore al Signore e siamo diventati Suoi figli. Ovvero ha il suo effetto qui nel corso della vita terrena. E voglio citare in sintesi la parabola del figlio prodigo per ricordare come stanno le cose. Ricordate tutti, credo, la parabola del figlio prodigo. Siamo chiamati a non mescolare, fratelli e sorelle, come il primo figlio, questo chiamato prodigo, a non mescolare il sacro col profano. Perché se siamo eredi, e siamo eredi qui, abbiamo dei doveri verso l'eredità, dei doveri verso la famiglia. Quel giovane ha sciupato l'eredità di famiglia, ha dissipato quella parte che ha ritenuto fosse già sua, del patrimonio della sua famiglia, lo ha sperperato, è svanito, è sparito, ha dovuto andare a fare ben altro tipo di lavoro anziché divertirsi. Ma nella parabola c'è anche il fratello maggiore. Il fratello maggiore, pensate un po', sembra quasi un paradosso. Nessuno come lui è stato impegnato a rispettare il padre. Per anni fedelmente ha lavorato, si è rotto la schiena, si può dire. Non ha mai protestato, da quello che comprendiamo. Un figlio modello per tanti versi. Eppure, per assurdo, lui risulta infelice e in questa parabola il vero perdente. Il primo ha fatto tutto quello che non doveva. Una cosa buona però ha fatto, si è pentito ed è tornato alla casa del padre e l'ha trovato pronto come un padre che l'ha baciato e gli ha ridato la sua dignità. Lo sappiamo, conosciamo tutti da bambini, forse per molti di noi, questa parabola. Ma proviamo a comprendere qual è il significato per noi di tutto questo. Non solo era perdente perché non ha dimostrato misericordia verso suo fratello, ma sapete perché? Un perdente perché non si è sentito figlio, davvero figlio, fino in fondo. Rimarcate questa osservazione, figlio fino in fondo. Non si è sentito così. Ma questo deve parlare a noi, questo è il punto. Alcuni fanno fatica. Oggi, nelle nostre chiese, alcuni fanno fatica a sentirsi figli fino in fondo. Alcuni fanno fatica perché vivono ancora nel tempo della legge. Forse non è la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, è pur sempre il tempo della legge. È una legge senza misericordia, prima ancora che verso gli altri, verso se stessi. Le esagerazioni non sono mai da Dio. Se dovessimo con il nostro messaggio, con la nostra predicazione, gettare così tanto peso sulle spalle del peccatore che già era lì pronto a finire in terra, da farlo finire sotto terra, non avremmo fatto quello che il Signore ci ha chiesto, che è quello di annunciare la verità, di annunciare la realtà vera del peccato e di annunciare la realtà di Cristo, che è la soluzione del peccato. Allora, davanti a queste parole, fratelli, se noi siamo figli di Dio, dobbiamo sentirci figli di Dio fino in fondo. Non si fa parole, non si dice, forse non si grida neppure. Dobbiamo sentire dentro di noi l'approvazione di Dio della nostra relazione di figli, non tanto che tutto quello che noi facciamo porti o possa portare il sigillo di approvazione di Dio, ma stiamo parlando di una relazione tra Dio e i suoi figli, tra Dio e te e ognuno di noi, se lo siamo. Dio non ci deve ripetere o non ci dovrebbe più ripetere: figliuolo, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua. La risposta che diede al fratello maggiore, il padre del figlio prodigo e dell'altro. Che non ce lo ripeta più, che ognuno di noi possa realizzare che se siamo figli fino in fondo, apparteniamo a questa famiglia, siamo membri di quella famiglia e ogni cosa che è di quel padre è nostra. E dietro ci sono considerazioni spirituali da farsi. Se siamo figli fino in fondo lo sappiamo, fatemi dire, lo sappiamo e basta. Non facciamoci troppi ragionamenti sopra, non arriviamo a far venire non solo il mal di testa, ma qualcosa di più forse nella nostra mente. Fermiamo quei pensieri, se Cristo Gesù ha fatto un'opera di salvezza dentro di noi, siamo figli di Dio e basta. E il resto che lo faccia il Signore. Dobbiamo sentirci liberi di festeggiare con qualche buon capretto. Dobbiamo forse ricordare che le virtù che appartengono a Cristo le ha donate alla sua Chiesa e le ha donate a ogni credente. Sono messe a nostra disposizione. Se volete a casa leggete la prima parte del capitolo 1 della stessa lettera agli Efesini e lì scoprite di quali ricchezze spirituali sta parlando. Possiamo beneficiare di tutto questo e poter portare altri a salvezza. Vi ricordate domenica scorsa? Ambasciatori di Cristo. La gioia di portare anime a Cristo. Fa parte di coloro che appartengono a quella famiglia, in quella famiglia hanno lo spazio per poter essere strumenti verso gli altri e vivere pienamente queste benedizioni che derivano anche dallo stare insieme con i fratelli, come stiamo facendo noi questa sera. Salmo 133, per chi lo conosce o per chi altro lo vorrà andare a rileggere. Fratelli, questa è la nostra eredità. Questa eredità sarà piena nel cielo, ma questa eredità ci è stata affidata oggi. Curiamola, custodiamola, che nessuno ce la porti via. Non infanghiamo il nome di famiglia con il nostro comportamento. Andiamo a Cristo se l'abbiamo fatto e cerchiamo di essere purificati dal sangue di Cristo Gesù, che ancora oggi questo può fare, per poter camminare a testa alta e poter dire: io appartengo a Cristo, io so di essere un figlio di Dio e questo mi basta, ma lo voglio essere fino in fondo.